Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da Cristina Artoni al microfono e da Igor Gianola alla regia tecnica. Una nuova puntata di Moby Dick, un'ora e mezza insieme per tornare a parlare di comicità e in particolare di stand-up comedy, una forma d'arte che forse anche grazie ai social network, lo vedremo in quest'ora e mezza, è più diffusa che mai e che si basa su un'alchimia, lo sappiamo, in un mix tra scrittura, performance e interazione diretta con il pubblico. Come sapete, con Moby Dick concludiamo la settimana del dossier di Alphaville dedicato all'argomento e declinato in diverse voci, e che era partito per ricordare e celebrare 100 anni dalla nascita di un grande artista statunitense che ha inventato la formula della stand-up comedy, Lenny Bruce. Quindi in questa prima mezz'ora vi proporremo una breve selezione di alcuni contributi realizzati nel corso della settimana, che comunque poi ovviamente potete trovare integralmente sul nostro sito. Dopo il notiziario delle 10.30 continueremo a parlare di comicità e di stand-up comedy con particolare attenzione al linguaggio. Gli artisti utilizzano spesso nei loro monologhi un linguaggio tagliente, anche riverente nell'affrontare temi tabù. Ma esistono dei limiti che un stand-up comedian si deve dare? E quali sono i temi che è meglio evitare se ce ne sono? Su questo ci confronteremo con tre ospiti, con Munir Gassem, una stand-up comedian italo-iraniana, vincitrice del premio Satira 2025, e poi con Mike Casa, comico ticinese che sta di fatto conquistando la Svizzera con i suoi spettacoli di stand-up comedy, sia dal vivo che sui social network. E poi avremo anche Marco Di Pinto, promoter e agente, autore insieme a Tiziano Labella del libro Alla scoperta delle stand-up comedy, uscito nel 2024 per Neo Edizioni. Questo quindi il menu per la nostra ora e mezza insieme, ma partiamo prima di tutto con la prima proposta musicale. Sarà Jane Morris, Love is a Losing Game. Sarà Jane Morris in un brano classico di Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Non sono un comico, sono Lenny Bruce, è il titolo del dossier della settimana di Alphaville che si è appena conclusa. Artista estrionico con radici ben salde nella controcultura, ha sicuramente ispirato intere generazioni e lo ritroviamo infatti ad esempio su una delle scene più frizzanti, possiamo dire, della stand-up comedy in Italia, cioè quella milanese dello Zelig, dove la nostra Anis Poirot ha incontrato il comico Flavio Oreglio.
Basta che uno dica due cazzate subito, dico, quello lì un comico. Sarebbe un po' come definire matematico il mio amico Carlo, perché ha l'abitudine di dire tutto sommato, capisci? E tra l'altro mi permette di colmare una lacuna, vorrei stasera colmare una lacuna con questa piccola prefazione, cioè non so se avete notato, ma le persone che salgono su questo palco, che cercano di intrattenere il pubblico, io preferisco parlare di intrattenimento piuttosto che di comico, parlano sempre di tutto tranne che di una cosa, cioè del fatto che loro sono comici, cioè non so.
Flavio Oreglio.
Faccio questo mestiere dello spettacolo da 40 anni, ho sempre cercato di affrontarlo a modo mio da un lato, ma ispirandomi ai grandi che mi hanno preceduto e che sono stati un po' i miei maestri. Io mi rivolgo, come diciamo, ideale alla scuola milanese cosiddetta, che in realtà non era milanese e basta, ma era nazionale, ma si è verificata, ha avuto diciamo il suo grande apogeo negli anni 60 a Milano, durante gli anni del cabaret, quando c'era il cabaret a Milano. Adesso non c'è più, è dalla fine degli anni 60 che il cabaret non esiste più. E mi sono occupato sicuramente anche di ricostruire per esempio la storia del cabaret, questo sì, creando l'archivio storico del cabaret italiano e raccontando in Italia una storia che non è mai stata raccontata, perché in Italia la confusione è totale fra il cabaret e la comicità. Si pensa che i comici appartengano al mondo del cabaret, quando in realtà il mondo del cabaret è tutt'altra cosa, che nasce nel 1881 a Parigi con il contributo di cantautori, poeti, pittori e disegnatori satirici, letterati. Lenny Bruce è stato un personaggio fondamentale in questa storia, perché tra l'altro l'altro era dirompente in un momento storico difficile per gli Stati Uniti, non che adesso sia facile, però in quel momento lì c'era una cultura dominante contro la quale lui si scagliava, luoghi comuni, questo modo di pensare borghese, questo modo di pensare un po' anche ipocrita, no? E infatti fu anche arrestato più volte perché nei suoi monologhi spesso e volentieri in maniera molto ficcante attaccava il mondo della sua contemporaneità. E quindi è stato un esempio per tanti, cioè, anche se la stand-up comedy ha avuto, abbiamo sempre parlato di stand-up comedy, di stand-up comedian, di Lenny Bruce e compagnia bella, non è mai stato un fenomeno di marketing come lo è oggi. Alla fin fine, se ci pensi bene, stand-up comedian è un modo di descrivere una persona che è un comedian, cioè un comico, poi alla fin fine un comedian, stand-up, cioè che sta in piedi. Io infatti avevo inventato un movimento in contraltare, cioè proprio per contrastare la stand-up comedy, dove il comedian lavorava seduto, e l'avevo chiamata la sit-down comedy. E il nostro motto era seduti ma non sedati. Ma alla fin fine di stand-up comedian ce ne sono stati tanti anche in passato, anche se magari non si chiamavano così. Basti pensare a un Giorgio Gaber, alla fin fine era quello, no? Anche se poi lui cantava anche, mentre generalmente, normalmente gli stand-up comedian parlano e basta. È una persona che sale sul palco e monologa, no? Dice, racconta il suo punto di vista sulle cose del mondo.
E siamo stati allo Zelig di Milano con un estratto dal reportage realizzato da Anaïs Poirot. Avremo modo però tra poco, dopo il notiziario, di esplorare anche la scena ticinese, più in generale svizzera, insieme all'artista Mike Casa.
Era un brutto saporito.
Ed era il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro con La Simenza della Vita. La comicità, e questa è una vecchia ricetta, stimola, lo sappiamo, la produzione dei neurotrasmettitori associati al piacere e al benessere. E insomma, un antistress per eccellenza, come ha confermato al microfono di Natasha Fioretti Filippo Losito, psicologo, filosofo, docente alla scuola Holden e fondatore di Comedy Studio, la prima scuola di stand-up comedy in Italia. Sentiamo.
Tutto a che fare con psiche, quindi grandi psicologi si sono cimentati nelle teorie della comicità, non poteva mancare Freud con la teoria che io chiamo la teoria idraulica. Freud diceva per esempio che noi ridiamo di contenuti tabù, quindi sesso, religione, incesto, eccetera, eccetera, perché attivano in noi delle energie censorie inconsce, quindi quando Woody Allen dice Dio è morto, Marx è morto e anche io non mi sento tanto bene, succede proprio che il tirare in ballo Dio, il tirare in ballo Marx, il tirare in ballo l'ideologia attivano il territorio del tabù. Oh mio Dio Marx, oh mio Dio, Dio, pericolo, rimuovere, rimozione di contenuto, poi quando Woody Allen dice anche io non mi sento tanto bene, tutta quella tensione che si era creata si rivela inutile, però va liberata, e noi la liberiamo fisicamente sotto forma di risata, quindi proprio attraverso il movimento di muscoli, la salivazione che cresce, l'inversione della rotta, il sistema simpatico si arresta e si attiva il sistema parasimpatico, quindi si passa spesso anche da una condizione di stress a una condizione di benessere psicofisico, quindi c'è una profonda relazione, anche perché poi grazie a psiche la battuta va colta, cioè c'è anche uno sforzo cognitivo che ci viene richiesto, perché se non capiamo la battuta e non la capiamo all'istante non accade nulla di tutto ciò.
Certo, il pubblico deve essere anche attento, deve stare attento, no? Sì, a quello che viene detto, ma anche a tutto il resto, quindi anche alla mimica facciale, per dire, a tanti elementi, quindi anche questo è sicuramente un elemento importante. Senta, in chiusura, la scienza del buon umore, di cui parla nel suo ultimo libro Lezioni di leggerezza, è sempre legata all'ironia?
È anche legata all'ironia, ci sono una serie di fattori, uno di questi è proprio l'umorismo, cioè tra le cose che ci fanno stare bene, tra le cose che ci fanno sentire leggeri, dove per leggerezza ovviamente non intendiamo come superficialità, ma qualcosa di molto più complesso, ci sono molti aspetti legati al buon umore, all'umorismo, ai fluidi del nostro corpo e aspetti adesso correlati, come mi viene da dire il gioco, quello che io definisco il play factor, cioè il fattore play, che in inglese ha tante altre valenze rispetto a come consideriamo noi il gioco in italiano. Il play è scrivere, il play è teatro, il play è suonare uno strumento, il play è anche fare sesso, quindi tutta una serie di cose piacevoli. Quindi senza dubbio, ecco, immergerci in queste attività ci fa sentire più leggeri, ci aiuta a ridurre il peso dei pensieri, a creare una distanza, cambiando anche punto di vista dalle nostre storie e principi più rigidi. Quindi non è soltanto evasione, ma una lente diversa per guardare la realtà. E l'umorismo ci aiuta, ci dona la capacità di galleggiare sulle cose, vedere da nuove prospettive senza scappare. Poi, come diceva il neuroscienziato Edward De Bono, humor is by far the most significant activity of the human brain. Lo humor è di gran lunga la più potente attività della mente umana, perché ha la capacità di tenere insieme gli opposti, e se come tratto evolutivo, nonostante non ci sia stato utile nel combattere tigri con denti a sciabola, se abbiamo preservato questa capacità, questa facoltà, evidentemente dei benefici su di noi ce l'avrà.
Così Filippo Losito, psicologo, filosofo e fondatore di Comedy Studio, intervenuto in Alphaville. E ora torniamo alla musica con Miss Tess. E dopo Miss Tess con I Wanna Be a Cowboy, continuiamo a cavalcare nelle stand-up comedy. È l'ultima proposta dal nostro dossier, l'intervento direi davvero imperdibile di Paolo Rossi, attore comico italiano battezzato a inizio carriera come Lenny Bruce dei Navigli. E Paolo Rossi ci ha raccontato proprio così il suo debutto nella stand-up comedy.
Iniziai a fare quella che oggi viene chiamata stand-up nel Tempio del Cabaret negli anni 80, che era il derby di Milano. È un po' come Lenny, agli inizi raccontavo così storiellette amene per un pubblico ogni sera diverso, più da nightclub che non da cabaret, diciamo così, da teatro popolare. Poi un giorno dovevo andare all'università, ma mi fermai al cinema che c'era prima dell'istituto, che era un cinema in centro a Milano, dove proiettavano film di Bob Fosse, Lenny. Sono entrato, fai conto, alle 3 e sono uscito a mezzanotte, l'ho visto non so quante volte. Questo mi illuminò, perché in questo mestiere hai bisogno di un alter ego di riferimento, e la sofferenza che io avevo creativa, artistica, al derby, che pure mi ha dato tantissimo, se non quasi tutto, mi spinse a tentare di seguire questo alter ego. Questo mi portò, da cui soprannome Lenny Bruce dei Navigli, a ogni tanto uscire dal derby e incominciare a frequentare i locali sui Navigli. Il cabaret a Milano di un certo tipo, di una certa generazione, è nato lì. Poi è venuto fuori Comedians, dello spettacolo che avevamo ideato al Teatro dell'Elfo, e fu lì, in quei locali, che nacque l'idea poi dello Zelig, che poi si trasformò in tutt'altro.
Lei è stato ribattezzato appunto Lenny Bruce dei Navigli per varie ragioni, anche per il ruolo di pioniere che ebbe, no? Nella nascita della stand-up comedy milanese e italiana. Lei quali sente che sono le analogie, ma anche le differenze che contraddistinguono il suo lavoro sul palcoscenico da quello di Lenny Bruce, che immagino per tutti voi è stata una figura di maestro?
Prima ho parlato di alter ego di riferimento, è una figura che spesso è necessaria, soprattutto agli inizi, ma è chiaro che dopo devi evolverti, prendere più la tua via. La realtà americana di Lenny Bruce era diversa da quella italiana, primo punto. Secondo punto, comunque ognuno deve, in arte, questo me lo diceva sempre Dario Fo, in arte rubare da geni, copiare da stupidi, usava un termine più pesante, ma non voglio fare il Lenny Bruce alla radio svizzera. E da lì è nata questa figura che comunque, dunque, anche nell'ultimo spettacolo che sto portando in scena ormai da un anno, e pare che ci siano richieste anche per anni successivi, Operazione Satirica, non è altro che un'evoluzione dello stand-up, tenendo conto poi di tutta la storia del cabaret europeo, che parte dall'opera comique in realtà, cioè da da una dissociazione col melodramma. Le differenze erano proprio su una realtà italiana che era molto più politico e trovava punti di contatto, io li trovavo con Annie Bruce, soprattutto dal punto di vista della morale o del sociale. Ho fatto riferimento a molti suoi pezzi, seguendo il dettame di Dario Fo, agli inizi per appunto pedinare il mio alter ego, dopodiché il mio alter ego ha cominciato a pedinare me e mi sta seguendo tuttora comunque.
E noi restiamo ancora brevemente con Paolo Rossi, che ci introduce al tema del nostro dibattito che affronteremo con i nostri ospiti subito dopo il notiziario, cioè quello del linguaggio. Ci sono dei limiti al linguaggio nella comicità? E se sì, quali sono?
Linguaggio scorretto fa parte della cassetta degli attrezzi del comico, vero? Scorretto non vuol dire solo un linguaggio forte o da strada, vuol dire anche affrontare argomenti oscuri, poco gradevoli. Il comico in quel senso si pone dei limiti nel come dice le cose e nel quando e dove le dice. Faccio un esempio. Io adesso sono in radio, potrei essere in televisione, sto entrando nelle case della gente, quindi è un conto. Posso arrivarci all'improvviso, anche non invitato, a teatro o in un orario particolare con tanto di premesse, di promozione che specifica. C'è una maglietta che vedevano nel locale dove lavorava Lenny, che visitai, la Vanguard, che ho ancora con me, che questa maglietta dice Parental Advisory Explicit Lyrics, cioè avviso i genitori che qui si parla esplicito. E questa per me è una premessa fondamentale, oltre, ripeto, a come dici le cose e in che contesto le dici. Oggi nello stand-up c'è una trasgressione che non ha contenuto, non ha situazione e quindi non ha anima, non ha morale. Noi avevamo uno scioglilingua nei comedians che, per allenarci prima di salire in scena, che era un mantra ed era una regola, ed era questo: trasgredire per trasgredire trasforma il trasgressore in traditore. Sta succedendo a molti stand up, il loro political correct non ha situazione, non ha anima.
E questo è il giudizio severo di Paolo Rossi, attore comico, sulle stand-up comedy dei giorni nostri. Noi ci torneremo tra pochissimo. Ora la musica di Cheryl Cassidy e il brano North Street e poi il notiziario. Noi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte di Moby Dick insieme ai nostri ospiti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick, Cristina Artoni al microfono e da Igor Gianola alla regia tecnica. Dunque, se cercate in internet la definizione di stand-up comedy, potete ritrovarvi questa spiegazione. Si tratta di una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce in piedi. Forse colpa di ChatGPT, ma questa definizione, sarete d'accordo, è veramente limitata. Ne parleremo anche con i nostri ospiti. In questa seconda parte di Moby Dick parliamo di quest'arte che nel corso degli anni è riuscita a mettere a nudo i pregiudizi presenti nelle nostre società, davvero così annidati nel profondo. L'ho fatto anche sicuramente con il linguaggio. E insieme quindi ai nostri ospiti parleremo proprio di questo. Ci focalizzeremo in particolare sul linguaggio. Ci sono dei limiti? Ci porremo questa domanda. Ha un senso darsi dei limiti? E quali temi possono essere portati su un palco e quali sarebbero meglio evitare? Quindi diamo prima di tutto il benvenuto a Mike Casa, comico ticinese. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, salve a tutti.
Comico ticinese, dicevamo, che sta conquistando la Svizzera con i suoi spettacoli di stand-up comedy, sia dal vivo che sui social. Recita in italiano, ma soprattutto in inglese. Tra poco scopriremo anche il perché. E intanto buongiorno anche a Marco Di Pinto. Mi sente? C'è qualche problema alla linea? riproviamo. E quindi ritroviamo poi i nostri ospiti più tardi, però cominciamo subito con Mike Casa. Prima di tutto, Mike, lei cosa ne pensa? Cosa ne pensa su questa? Le piace la definizione di stand-up comedy che abbiamo trovato su internet? Si può parlare di uno spettacolo in cui un comico si esibisce in piedi?
Sì, generalmente in piedi, almeno che non ci sia qualcuno che sia un po' più pigro. Però sì, in altre lingue lo chiamano un monologo, invece di stand-up comedy, che non sai quello che è un monologo per la più parte, sì.
Senta, ma qual è l'elemento peculiare di una stand-up comedy?
Allora, comparato con cabaret è diverso, perché non ci sono maschere, non ci sono impersonificazioni dirette. Si può fare un'impersonificazione, ma magari durante la propria esibizione, ma non è incentrato su fare un carattere, ecco. È, diciamo, un mix tra storie divertenti, narrativa e trovare un angolo comico nelle cose.
Senta, lei, Mike Casa, ha un percorso davvero sorprendente. La sua avventura al microfono è iniziata nel 2016, durante uno scambio universitario in Australia. Cosa è successo?
Sì, allora, io ho fatto la mia prima esibizione a Zurigo, la prima, proprio era uno spazio che davano tra professionisti a Zurigo, che poteva essere usato per provare nuovo materiale di comici amatoriali, diciamo. Avevo fatto una volta a Zurigo, è andata benino tra questi due professionisti, per cui ho detto voglio provare ancora, però comunque a Zurigo non c'era ancora una scena veramente affermata. E però sono andato per caso durante i miei studi per un anno a Sydney, dove c'era una scena di stand-up comedy, questo parlo del 2016, e lì ho potuto praticare ogni settimana c'erano quelli che si chiamano gli open mic, per cui spazi appunto per provare nuovo materiale, e anche competizioni di stand-up comedy, per cui da lì ho cominciato, e quando sono tornato poi in Svizzera la scena è cominciata a crescere, specialmente a Zurigo, dove penso è la scena più grande della Svizzera per la stand-up comedy. No, non penso, non sono sicuro. Siamo sono sicuro della scena più grande della Svizzera. È cresciuta, e adesso sta crescendo anche in tante altre città svizzere. E da lì ho continuato, e da 3 anni questa parte faccio i miei spettacoli.
Abbiamo trovato anche il nostro secondo ospite, Marco Di Pinto. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Promoter e agente di base a Londra, autore insieme a Tiziano Labella del libro Alla scoperta delle stand-up comedy, uscito nel 2024 per Neo Edizioni. Facciamo un passo indietro con lei, Marco Di Pinto. Dicevamo che la stand-up comedy di fatto è insomma, si recita soprattutto in piedi. Non è limitante questa definizione?
Oddio, per definizione sì, stand up, e quindi si sta in piedi, però ho visto tanta gente che lo fa anche da seduto e lo fa benissimo per svariati motivi. Diciamo che è un po' la definizione, se vogliamo darne una, è un tipo di comicità senza filtri. Non so se l'avete già detto perché prima non ero collegato.
Sì.
Però diciamo è appunto un tipo di comicità senza limiti, che purtroppo si è diffusa in Italia solo ultimamente, però esiste già da, insomma, da 100 anni in America e in Inghilterra. Abbiamo un po' fatto un piccolo errore in Italia nel soffermarci sulla definizione di stand-up differenziandola dal cabaret, perché non so se ne avete già parlato. Appunto la stand-up si differenzia dal cabaret per le tematiche che vengono trattate, e quindi tematiche un po' più magari no tabù, è appunto un linguaggio senza filtri, però in realtà è semplicemente un genere di comicità, e l'obiettivo della comicità dovrebbe essere sempre solo quello di far ridere. Però sì, se vogliamo proprio dare la definizione, comicità in piedi è un comico che si mette completamente a nudo sul palco e di solito non usa oggetti di scena. Però ho visto anche comici con oggetti di scena fare tanto ridere, quindi sì, diciamo che ci sono varie definizioni non precisissime di cosa sia la stand-up.
Ecco, Marco Di Pinto, ma dal suo osservatorio londinese ci sono altri elementi per definire una stand-up comedy, diciamo, a livello più internazionale?
Guardi, sicuramente quello che ho detto è un comico che veramente si mette a nudo. Solitamente, se andate a leggere proprio le definizioni, anche su Wikipedia, eccetera, si dice che proprio i comici parlino di cose molto personali rispetto magari ad altri generi di comicità. Però in realtà non è sempre così, non è che tutti coloro che salgono sul palco poi portano effettivamente la loro vita, no? Magari si inventano anche delle storie. Quindi sì, comicità senza filtri è la definizione che io utilizzo sempre per far capire che è un genere di comicità che può parlare di tutto. Ovviamente parlare di tutto, ma bisogna farlo anche in modo intelligente, bisogna stare attenti a quello che si dice, ovviamente, perché un conto è fare umorismo dark, becero, giusto per il gusto di farlo, un conto è farlo bene, ce ne sono tanti di comici che lo fanno molto molto bene. Quindi sì, sicuramente comicità senza filtri è proprio la definizione che io personalmente preferisco. Non so cosa ne pensate voi o cosa ne pensano anche gli altri ospiti.
Cosa ne pensa Mike Casa?
Sì, penso che anche altre comicità possono non avere filtri, direi, però penso che ho visto anche cabaret che si spingono più in là di altre, però è vero che nella stand-up comedy c'è più la tendenza ad avere a non avere filtri che per esempio quello che è il cabaret.
Abbiamo trovato qui a Moby Dick anche la nostra terza ospite, un po' febbricitante. Benvenuta, ben ritrovata Munir Ghassem.
Grazie,
buongiorno.
Scusatemi. Scusatemi tantissimo, ho delle febbre
alta?
Placche molto grandi. Esatto, febbre e placche.
Chiediamo solo uno sforzo, vediamo se riusciamo.
Ma
quindi
sì,
stand-up comedian italo-iraniana, autrice, vincitrice del premio Satira 2025 e collabora con la TV La 7 nel programma Propaganda Live e con Sky. Dunque, Munir, noi abbiamo portato un po' avanti il dibattito, ma iniziamo, torniamo un attimo indietro anche con lei. Parlavamo della definizione di stand-up comedy che abbiamo trovato su internet: uno spettacolo in cui un comico si esibisce in piedi. È sufficiente raccontarla così, un'arte di questo tipo?
In realtà alcuni sono anche seduti, quindi se proprio la dobbiamo di tutta possiamo allargarla anche a chi si siede. Sono abbastanza d'accordo, posso dire, però monologo, microfono, ci siamo.
Munir Ghassem, ma come si diventa stand-up comedian? Lei quando si è sentita, diciamo, della professione? Ricordiamo che ha due lauree, una in scienza della pace e una in relazioni internazionali, se non erro.
Sì, non era proprio scienze della pace, era il mio modo stupido per dire cooperazione internazionale di sviluppo, però sì, è vero. Io non lo so, perché neanche io mi ci sento tuttora una stand-up comedian di professione, mi fa un po' strano, ma poi ci chiamiamo comici, dai, in senso molto ampio. Però come ci si diventa, non lo so, io ho fatto un corso perché mi approccio a tutte le cose come se fosse l'università e quindi ho fatto un corso di scrittura comica e senza nessuna idea di salire sul palco, e alla fine purtroppo sono salita sul palco e mi è piaciuto incredibilmente, non l'avrei mai detto, non ho fatto neanche una recita in quinta elementare nella mia vita e quindi è successo, però sono diventata comica, non lo so.
Dunque, la settimana appena trascorsa abbiamo avuto ospite Paolo Rossi e dopo infatti ci torneremo, che raccontava che ad ispirarlo nella professione è stato l'attore americano Lenny Bruce. Voi avete avuto una prima ispirazione da qualche artista? Iniziamo da Mike Casa.
Allora no, devo dire no, io particolarmente non è che seguivo tantissimo la stand-up comedy, devo dire, però se ce n'è uno che mi piace adesso, che mi ispira adesso dopo 10 anni che lo faccio, è Sebastian Maniscalco, che non è molto conosciuto dalle nostre parti, è italo-americano di Chicago ed è molto però conosciuto negli Stati Uniti come stand-up comedian.
E Munir Ghassem? Quali ispirazioni?
Allora, in realtà per me la stand-up comedy americana è arrivata molto dopo, sono sincera, cioè vorrei dire Sarah Silverman, è stata la prima cosa che ho visto nella mia vita, ma non è vero. Mi ricordo un'autogestione ci... a una suggestione al liceo ho visto, penso, il primo video della mia vita di Filippo Giardina e Giorgio Montanini, e poi durante l'università mi piaceva tantissimo Edoardo Ferrario, che ho scoperto fare gli spettacoli, quindi lo seguivo, e quindi è andata così. Purtroppo molto maschile la mia, diciamo, il mio primo imprinting sulla stand-up.
Ma ci sono poche donne nella stand-up comedy?
No, adesso no, assolutamente, però diciamo che nella grande divisione fra stand-up e cabaret, secondo me anche una Teresa Mannino alla fine era una stand-up comedian a suo modo. Quindi sì. Stava.
E Marco Di Pinto, la passione per lei invece per la stand-up comedy da dove arriva?
Allora, sicuramente sono i due registi che mi hanno ispirato totalmente. Come stand-up comedian è un comico americano che si chiama Bill Hicks, che è morto tanti anni fa, è stata la mia ispirazione assoluta. Invece, se parliamo di italiani o comunque di comici in generale, Massimo Troisi è stato uno di quelli che ho visto una volta e mi ha scioccato per la genialità delle cose che diceva, per i suoi film incredibili, per il suo pensiero in generale. Quindi questi due sono sicuramente due riferimenti che mi hanno proprio tantissimo influenzato nel mio percorso, quindi assolutamente devo a loro un sacco di cose. Quindi sì, Troisi, per quanto sia considerato ovviamente uno stand-up comedian, era un comico eccezionale proprio per la naturalezza con cui esponeva i testi, per le cose che diceva, era di una profondità incredibile, e a suo modo faceva molta satira anche. Quindi sì, sicuramente questi due. Anche Lenny Bruce, che tu hai citato prima, è sicuramente stata una bella influenza. C'è proprio un film sulla sua vita con Dustin Hoffman che mi è piaciuto tantissimo, e devo dire che è uno di quelli che mi ha proprio fatto un po' cambiare la mia idea di quella che era la comicità a cui ero sempre stato abituato.
Ecco, ma a casa c'è qualcuno che le ha fatto cambiare idea durante il suo percorso, la sua carriera?
Allora, no. Direi non c'è niente che mi ha fatto cambiare idea particolarmente. Quello che è successo nella mia comicità, io ho iniziato che ero più dark, diciamo, facevo comicità più nera. Dopo però, quando sui social cominciavo a postare dei reel, dei clip della mia stand-up comedy che andavano virali, che non erano... che non erano di comicità nera, che andavano meglio degli altri, mi sono diciamo indirizzato di più alla comicità meno spinta. E adesso come adesso, direi, se qualcuno viene a uno spettacolo va bene per tutti. Per esempio, ieri avevo anche due ragazzi di 10 anni con i genitori, va bene per tutti, che è anche il bello di farla pulita. Però sì, è l'unica cosa che è successa, diciamo, sul tema.
Munir Ghassem, chi l'ha scioccata nel corso della sua carriera?
Ma nessuno, posso dire, scioccata proprio nessuno, francamente. Non lo so, ci sto riflettendo, ma scioccata proprio no. Però sicuramente vedere Giorgio Montanini negli ultimi anni, posto tutto quello che è successo, è stato molto bello. È stata una cosa che mi è piaciuta veramente tanto.
Ecco, una domanda per tutti e tre. Far ridere è difficilissimo, ma qual è l'alchimia da trovare su un palco? Marco Di Pinto, cosa ne pensa?
Secondo me è sempre seguire il proprio istinto, cioè bisogna essere più naturali possibile. Molti rincorrono un determinato stile, invece secondo me con gli anni, facendo palco, si riesce a trovare poi una propria identità comica, quindi... bisogna cercare di essere il più naturali possibile. Quindi se riesci a raggiungere questa naturalezza, secondo me alla fine, se poi ci vuole anche un briciolo di talento oltre che a tanto duro lavoro, riuscirai a far ridere seguendo appunto quello che è proprio il tuo istinto, la tua vera personalità sul palco. Cioè non è il comico che si deve adattare al pubblico, non bisogna essere accondiscendenti, ma è proprio l'essere se stessi sul palco, secondo me, che è la chiave per tutto. Poi c'è chi ci mette un mese per diventare divertente, c'è chi ci mette 10 anni, come nel caso di tantissimi comici famosi, però secondo me la chiave è proprio questa, cercare di essere il più naturali possibile. Non so che ne pensano le due che si esibiscono, però secondo me è questa, ma appunto estremamente soggettiva come opinione.
Ma a casa cosa pensa?
Sì, no, sono d'accordo.
bisogna trovare la propria voce, la propria voce, il proprio stile, e appunto c'è un bisogno un po' di tempo per molta gente, esattamente la maggior parte dei comici si sviluppa in 4-5 anni. Con il tempo, l'alchimia si crea, secondo me, nella maggior parte delle volte, durante il tempo, quando si trova la propria voce, si trova come far ridere essendo se stessi, sì.
Munir Ghassem?
Secondo me ti deve anche piacere un po' la gente. Cioè, nel senso, devi un po' amare le persone per far ridere. Cioè, ti devono interessare le persone.
Ci vuole curiosità, insomma.
Sì, curiosità, una ricerca di anche empatia, punti di vista, per passare dal particolare all'universale. A me questo aiuta molto, per esempio.
Sui temi,
nella mia ricerca dell'identità, certo, comica, ecco.
Sui temi poi ovviamente ci torniamo. Ma secondo voi i social hanno aiutato nella vostra carriera, insomma, nel diffondere, insomma, la vostra arte? Mike Casa? Quanto
allora,
hanno aiutato?
No, da me hanno fatto tutto, tutto. E effettivamente sono stato ospite al TSI, mi hanno chiesto se il circo CNI mi aveva aiutato la mia carriera, quando avendo fatto il circo. No, quello che mi ha aiutato erano i miei social, che dopo Doris CNI mi aveva visto sui social e mi ha poi preso per fare il circo. Però i social media, con i TikTok e Reel, hanno spinto tantissimo, non solo artisti, ma anche la voglia delle persone di andare a vedere stand-up comedy, perché comunque adesso, prima non c'era un modo di mostrare la propria arte sui social media, perché era solamente immagine. Adesso con i video, che ci sono da 5 anni questa parte, che sono predominanti, sia chiaramente TikTok è solamente video, ma anche su Instagram con i Reel, adesso è diventato molto più facile far vedere la propria arte e anche farla amare a più persone possibile.
Munir Ghassem, i social aiutano come cassa di risonanza?
Sono molto scarsa, ti dico la verità, non li so usare, non so fare Reel, non li so montare, non so fare video, non ho un telefono secondo me adeguato a fare tutto questo, quindi a me non hanno aiutato, ma perché io non li so usare, soprattutto all'inizio. Poi spesso mettere i reel significa anche perdere una battuta, bruciare una battuta, quindi diciamo all'inizio non li ho usati, adesso ecco magari però ho già acquisito un minimo di notorietà, e quindi allora sono video fatti bene, diciamo. Però non sono capace, non sono proprio, non è proprio la mia cosa. Mi piace molto.
E Marco Dipinto, quanto servono appunto i social come cassa di risonanza?
Purtroppo tante volte sono fondamentali, perché siamo nel 2025 e purtroppo vanno utilizzati. Tantissimi dei comici che insomma stanno sfondando, stanno facendo bene, lo fanno proprio tramite i video, banalmente, come ha detto anche Mike su Instagram, insomma. Quindi bisogna purtroppo sforzarsi di usarli. Anch'io detesto stare sempre al cellulare, però senza per esempio Instagram noi per esempio non esisteremmo proprio come realtà, quindi diciamo che dopo soprattutto il Covid sono diventati molto molto importanti. Perché la TV non ha più quella risonanza che aveva 10-15 anni fa, e quindi il profilo Instagram di un comico è diventato il suo, un po' come il profilo LinkedIn se stai cercando lavoro, quindi è una vera e propria vetrina per i comici e non solo, ovviamente per tutti gli artisti in generale.
Occorrerà tornare alla radio?
Speriamo, la radio è bellissimo, perché non dobbiamo manco farci vedere, bellissimo, noi siamo qui in pigiama mentre parliamo con te, stupendo. Ormai tutti i podcast sono in video, quindi devi essere tutto perfetto. E la radio sarebbe un bellissimo ritorno, davvero.
Munir, lei è d'accordo?
Molto vinto, mi piace.
Totalmente, mi piacerebbe tantissimo fare radio. Non so se col mio accento romano molto apprezzato riuscirei, però mi piacerebbe molto.
Ma anche casa?
Sì, chiaro. Non avrei probabilmente il tempo adesso come adesso di essere ospite in radio, per cui però apprezzo anche il fatto che possiamo farlo a distanza, come, come giustamente hanno detto gli altri.
E su queste parole di Mike Casa alle 10.55 noi torniamo brevemente alla musica con Johnny Mitchell Twisted e ci troviamo subito dopo. Ed era la voce splendida di Johnny Mitchell con il brano Twisted. Questo confronto a Moby Dick l'abbiamo pensato con il titolo Stand-up Comedy Senza Limiti, quindi pensando anche al linguaggio. Irriverente, provocatorio, che tocca temi anche tabù, ma appunto ci chiedevamo, ci sono dei limiti che non vanno valicati, per così dire? Partiamo con l'opinione di Munir Gassem e poi ovviamente un giro di tavolo, come si dice.
Ma secondo me assolutamente no, non bisogna porsi limiti tematici, limiti di nessun genere, assolutamente. Non sono assolutamente d'accordo se pensiamo appunto a quello che sta succedendo a Daniele Fabbri, che è un nostro collega che è stato querelato da Giorgia Meloni in un processo con Giorgia Meloni, insomma è abbastanza eloquente, no?
Sì.
E, si può e si deve parlare di tutto, soprattutto di potere, soprattutto contro il potere. Questo è quello che penso io alle 11 di mattina con le placche.
Senza timore, insomma.
Ma assolutamente no, per carità. Cioè, siamo lì, è un personaggio comico, non pensiamo tutto quello che diciamo come delle persone, cioè come tutti, con maggior ragione sul palco, figuriamoci. È una sospensione del reale, è una sospensione del giudizio, cioè. Assolutamente.
Mike Casa, secondo lei, quali limiti non vanno valicati?
No, io sono d'accordissimo che non devono esserci limiti, poi chiaramente il pubblico sceglierà se vuole, vuole avere dei limiti o no, nel senso chi va a vedere un comico in genere sa cosa il comico propone, per cui è giusto che ci sia l'offerta su tutto. Per cui niente limiti.
Marco Di Pinto?
Beh sì, totalmente d'accordo anche su questo. Come hanno detto i ragazzi, non ci sono, non ci devono essere assolutamente limiti. Cioè, limitare o censurare l'arte è proprio la morte dell'arte stessa, secondo me. Come diceva Monir, come diceva anche Mike, se una cosa non vi piace, semplicemente non andate a vederla. Quindi abbiamo nominato prima Giorgio Montanini, che uno dei migliori comici che abbiamo in Italia. Per chi conosce Montanini sa che ha uno stile molto forte, usa un linguaggio molto forte, quindi se andate lì dovete andare con la consapevolezza che vedrete un qualcosa di dei contenuti forti e quindi poi non avete neanche il diritto di potervi offendere o di addirittura criticare o contestare quello che è stato detto sul palco, perché sicuramente non ci devono essere dei limiti, ma alla comicità, ma in generale proprio all'arte a 360 gradi, quindi sicuramente sono d'accordo con quello che è stato detto, quindi no, non poniamoci dei limiti per favore, perché poi la comicità che si pone dei limiti è comicità che a mio parere fa cagare, quindi bisogna dire quello che si sente assolutamente.
Poi chiaramente però dobbiamo dire pure una cosa, che comunque alcuni limiti li crea il contesto in cui ti stai esibendo, ovviamente se vai in un contesto televisivo purtroppo ti assoggetta a una serie di limitazioni, a una serie di censure, ma è anche vero che se faccio uno spettacolo per i bambini magari evito di far Giorgio Montanini sul palco, ecco. Per quanto
no, divertentissimo. Giustissima osservazione, molti comici magari accettano di andare in determinati contesti, non so, appunto magari nelle scuole eccetera, e poi si lamentano perché dicono ma il pubblico non mi ha capito e mi volevano censurare. Se accetti di andare in un determinato contesto devi sottostare alle regole che questo contesto ti dà, e poi se le infrangi te ne devi assumere le responsabilità, quindi assolutamente sì, poi il contesto è veramente tutto, come ha detto Mir.
Ma è casa, quindi dipende dal contesto? Dove, insomma...
Ah, quello chiaramente, sì, chiaramente, non è che dico, non ci sono essere limiti, però chiaramente se si è ingaggiati per uno spettacolo bisogna adattare, alla fine è intrattenimento, se non intrattiene in un contesto che è stato programmato, allora vuol dire che non funziona, per cui
filtri, cioè i filtri vanno messi a dipendenza del contesto, però si accetta, nel senso non è che si deve sentirsi obbligati, si accetta appunto che in quel contesto non si possono fare determinate battute.
A proposito di contesto, nella prima mezz'ora di trasmissione abbiamo ascoltato un intervento di Paolo Rossi, che è stato nostro ospite in settimana ad Alphaville. Diceva che il linguaggio scorretto fa parte della cassetta degli attrezzi del vero comico, e quindi riconosceva di fatto il ruolo fondamentale del linguaggio irriverente, ma poi aggiungeva che negli ultimi anni nelle stand-up ha trovato degli eccessi di politicamente scorretto, perché queste uscite non avevano di fatto un'anima definita, erano appunto fuori contesto. E allora, Munir, qual è il lavoro che lei svolge nel cercare appunto le parole per dirlo? Come si lavora un testo?
Bella domanda. Vabbè, innanzitutto a livello di linguaggio io cerco di essere più coerente con me stessa possibile, nel senso che se nella mia vita non bestemmio e non dico, nel senso non bestemmio non in senso assoluto, non so perché lo sto precisando, però comunque nel senso, ecco, se nella mia vita non sono una scaricatrice di porto, eviterei di presentarmi, essendo un personaggio verosimile, come una scaricatrice di porto solo per far ridere o di dire la battuta più greve o più che sembra grave solo per far ridere, cioè nel senso non mi approccio a un pezzo con l'idea di far ridere, è più questo, ecco, è un pezzo che fa ridere ma non totalmente volontariamente, non so come dire, cioè non lo scrivo, ma infatti io le battute non le so scrivere, questa è la verità, le punchline non le so fare, però in qualche modo ridono, guarda, io non lo so perché.
Ecco. È l'alchimia di cui parlavamo prima. Ma che casa,
esatto.
Cosa ne pensa di quello che diceva Paolo Rossi?
Allora, dipende, ancora, secondo me dipende da chi la dice, come lo dice, chiaramente è importante, però se alla fine qualcosa non piace, la gente non lo va a vedere, per cui è chiaro, si può criticare la comicità, però se alla fine adesso non so su chi si, insomma, la sua opinione era indirizzata, però dico se quella persona ha riempito uno stadio, vuol dire che la gente piaceva, per cui non è facile per me criticare così senza sapere esattamente il contesto, però appunto secondo me non deve essere limitato, e quello che fa stato è quante persone vanno a vedere il determinato comico.
Ma in casa, ma come si lavora un testo? Tra l'altro lei lo fa in inglese e in italiano.
Sì, lo faccio. Allora, io mi prendo tempo per pensare alle battute. Prendo 20 minuti al giorno per scrivere nuovo materiale, dopo com'è che arriva, penso che, dico sempre che è un muscolo, la comicità, più ti abitui e più ti viene facile scrivere e pensare a nuovo materiale. Dopo è vero che c'è un, come ho sentito prima, c'è un certo motivo di, c'è un certo livello di, come posso dire, di inspiegabile, diciamo, come diceva prima, non sa neanche dove vengono le battute, io a volte non so come mai questo fa ridere o perché esce così divertente, però in qualche maniera con il tempo si viene questa sensibilità per cosa può essere divertente e cosa non può essere divertente.
Ma lei scrive direttamente in inglese e pensa in inglese?
Io sì, io le scrivo direttamente in inglese, le penso in inglese. Effettivamente quando vado sul palco a Lugano, a Bellinzona, me le traduco in testa. Le dico dall'inglese, che poi l'inglese lo parlo bene, però non perfetto. Però comunque per qualche ragione le scrivo in inglese, perché ho iniziato in inglese.
Un doppio lavoro, insomma.
Sì, beh, diciamo, non è, c'è di peggio, lavorare in una miniera è peggio, diciamo.
Certo, su questo siamo tutti d'accordo, credo non faccio un giro di tavolo su questa cosa. Marco Dipinto, ma ci sono artisti internazionali che fanno del linguaggio eccessivo, del politicamente scorretto, la propria cifra, per così dire?
Sì, assolutamente, ce ne sono sempre meno in realtà, devo dire, perché purtroppo sì, tanti si autocensurano, perché se vuoi entrare in determinati circuiti purtroppo non puoi usare un linguaggio molto forte. E abbiamo fatto dei nomi prima di appunto Bill Hicks, George Carlin o Lenny Bruce, sono tutti comici che si esibivano insomma tantissimi anni fa e prima sicuramente il linguaggio che si utilizzava non c'erano i social. Quindi non c'erano persone che si potevano offendere e rompere le scatole per ciò che un comico diceva. Forse c'è anche questa paura, non so se anche gli altri confermano, di dire delle cose che potrebbero risultare, no, un po' fuori dagli schemi, un po' troppo aggressive, e quindi poi di avere una sorta di shitstorm sui social da parte di persone che non hanno nulla da fare, se la prendono con i comici. Però sì, sicuramente penso, non so, a Jim Jeffries, che è un comico australiano. È uno di quelli che sicuramente usa un linguaggio molto forte sul palco, anche se ammetto che negli ultimi anni anche lui si sta un po' sempre più limitando, proprio perché, non so, magari fa programmi televisivi, presenta programmi TV, ha dei podcast, e quindi noto come il suo linguaggio è passato da essere estremamente aggressivo, estremamente forte, a un pochino più, come dire, edulcorato, diciamo così. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono comici, ma sono sempre meno. Cioè, negli anni 70 e negli anni 80 ce n'erano, ne potrei veramente citare almeno 20 che facevano del linguaggio forte il proprio cavallo di battaglia. Purtroppo ce ne sono sempre meno. E diciamo che quello è proprio il genere di comicità che a me personalmente piace di più. Quello un po' più spinto, un po' più forte, però ovviamente sono gusti. Quindi vorrei che ce ne fossimo. Che ce ne fossimo di più, ce ne sono troppissimi, soprattutto in Italia.
Tempi di riflusso, sempre, ormai lo sappiamo sotto molti punti di vista. Munir e Mike, rimaniamo appunto sui temi che appunto decidete di affrontare per i vostri monologhi. Quali sono? Attingete dal personale oppure da elementi che emergono dal dibattito pubblico, per così dire? Munir, Gassem.
Allora, io diciamo ho cambiato molto i luoghi da cui attingo, nel senso che se penso al mio spettacolo, chiaramente parla molto di me in quanto, tra virgolette, rappresentante di una generazione che è quella dei millennials, che si è trovata appunto ad avere un momento di difficoltà post-Covid legato per esempio, non so, alla ricerca del lavoro, alla ricerca di casa, i contratti, insomma. Quindi ho attinto a esperienze personali che hanno un respiro sicuramente più universale, mentre l'attualità è sempre difficile trattare di attualità perché una battuta paradossalmente invecchia subito, no? Quindi diciamo questo l'ho usato molto più per propaganda, che essendo un programma in cui si va attualità, si parla di politica, si
Sulla
parla appunto
7, sì.
di nel contemporaneo, sì, esatto. Lì mi sono dovuta cimentare a fare questa cosa che ho sempre avuto difficoltà a fare, ma non per niente, ma perché magari da che lo faccio e rifarò quel monologo già le cose sono cambiate e quindi risulta essere proprio decontestualizzata. Quindi ecco, cerco sempre di attingere dal personale, poi in base alle richieste mi calo e faccio.
Sul personale proprio di Munir, tra poco ci torneremo. Mike, lei da dove, insomma, per i suoi monologhi, da dove attinge? E quali sono, diciamo, i temi che funzionano di più? Perché voi questo lo sapete dal pubblico. Mike? Forse abbiamo perso Mike, quindi
Ah no, ci sono,
eccoti,
scusate.
eccoti.
No, anch'io attingo molto dall'esperienza personale, dalle cose personali. Ultimamente sto cercando anche di mettere cose di attualità di più nei miei programmi. E da me i cavalli di battaglia sono i problemi personali della vita quotidiana in Svizzera. Diciamo, è molto di quello che mi va forte sui social media, anche se quando le persone vengono al mio spettacolo vedono che c'è magari il 70% del materiale che non ha niente a che fare con la vita quotidiana svizzera, per cui
Quali
è
sono? Quali
comunque
sono? Cassamalati? Poi?
sì, cassamalati, trasporti pubblici, esercito svizzero, il sistema democratico, sì, tutti i vari aspetti che toccano la popolazione svizzera.
Ma c'è stata un'occasione in cui vi siete fermati per un tema troppo delicato, Munir?
No, io francamente no.
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 E Mike Casa?
Allora, io sì, adesso appunto con i miei spettacoli, purtroppo, perché io comunque, come dicevo prima, sono cresciuto nella stand-up comedy con materiale nero all'inizio, per cui a me piaceva molto, però purtroppo adesso devo censurarmi, o voglio censurarmi per avere non avere commenti alla fine dello spettacolo dal pubblico, e anche perché il pubblico, ho visto, appunto, è molto sensibile. Quello che faccio è, ogni tanto faccio uno spettacolo che si chiama My Casa Inappropriato, dove la gente sa che se viene ci sarà materiale più forte, più spinto.
E su quali temi?
Adesso voglio dirlo in radio, no, però comunque i temi neri, diciamo, della come potete immaginare un po' di
non
tutto,
possiamo
tutto quello che può essere nero.
Rivelare tutto non possiamo. Dunque, ora vi vorrei proporre due estratti dai monologhi dei nostri ospiti. Munir Ghassem, ho scelto il suo Essere metà iraniana, che ha recitato alla trasmissione Propaganda Live sulla 7 lo scorso anno. È un monologo in cui racconta un suo colloquio di lavoro, poi lo commentiamo insieme.
Signorina, perché pensa di essere speciale? Forse c'è stato un eco, un'interferenza, non lo so. Forse manco mia madre mi ha mai detto di essere speciale, perché capisse. E dico, sono metà iraniana, Argioli da vita mia. E lui mi dice, in che modo questa cosa la rende speciale? Io dico, ma chi t'ha bullizzato, no? Perché stai a sparare così sulla Croce Rossa, proprio contro di me, capito? E dico, sa, mio padre è un rifugiato politico iraniano, ho appuntato sulla storia figa, sulla bietasa, fa una edition di Masterchef, il mio piatto si chiama Le mie origini. E dico, sa, questo mi ha fatto crescere in una famiglia multiculturale, open mind, volevo essere nata nel 1945, no? Sai, i discorsi di Miss Italia. E lui mi risponde con tutta una serie di domande molto specifiche su mio padre, tipo, quindi era schierato politicamente? E con chi? E come è venuto? E modo sta? Che odi? Ma che cazzo vuoi? Ma che vuoi?
Munir Ghassem, qui in questo monologo esilarante, lei gioca sull'identità. Era il modo anche per ridere.
Io lo odio con tutto il mio cuore, non lo posso dire.
Perché? Perché?
Perché era un pezzo commissionato da loro sul fatto che fossi metà iraniana, che è una cosa di cui a me frega molto poco. Non ci ho mai lucrato sul mio essere metà iraniana, e quindi, e però ci ho provato, e infatti non lo farò mai più.
Insomma, è un modo anche per ridere l'esotismo, no? In cui spesso cadiamo. E invece di
Mike...
Sì, prego.
Sì, no, però per dire, cioè, secondo me essere metà iraniani è sei un immigrato comunque figo, rientri in una categoria di figli, impero persiano, insomma, io non ho vissuto proprio il bullismo alle elementari, ecco, diciamo.
Dunque, invece di Mike Casa, ho scelto uno sketch molto ironico in inglese, in cui l'attore, con un tono molto dimesso, racconta il proprio disagio, quello di non possedere una macchina. Mike dice che in questa condizione vivono 2 milioni di svizzeri, che vorrebbe davvero essere considerato come una persona normale. Lo sentiamo e poi ci torniamo subito.
Hi, my name is Mike and I'm a person with limited private transportation, or as some people call us, without a car. In Switzerland, we are more than 2 million, and we are really like other people. I don't like to be treated differently because of my condition. Sometimes I like to act as if I have a car, to feel more normal, just like that.
Ma a casa, quanto è politicamente scorretto in questo monologo?
Beh, diciamo poco, diciamo, se questo
se questo fosse politicamente scorretto, allora viva. No, comunque, no, penso appunto anche come dicevo prima sui social, le tematiche che tocco sono tematiche sensibili, come si dice, sensibili per molti svizzeri, però penso che non si offende nessuno, per cui sono abbastanza neutre come battute.
Marco Di Pinto, nella sua carriera da promoter ci sono stati casi eccessivi che ha dovuto bocciare perché davvero insostenibili, parlando appunto di linguaggio?
No, onestamente erano stati sempre un po' promotori del linguaggio forte, no? Appunto della pubblicità senza limiti, quindi devo ammettere che no, spesso mi è capitato di avere, soprattutto a Londra, comici che mi chiedono ho un pezzo su un determinato argomento, secondo te è il caso di farlo qui? Io dico sempre di sì, cioè secondo me un comico deve avere poi la libertà di poter dire quello che vuole. Poi per carità, se dovesse dire una cosa particolarmente greve, becera o tremenda, se ne assume lui le responsabilità, però non è mai successo di dover dire un comico, dire sta roba che mi sembra un po' inopportuna. A meno che, come ha detto prima Monir, non ci troviamo più in un contesto, no, penso davanti a dei bambini, un contesto particolarmente sensibile, e lì sarebbe da stupido, insomma, portare magari del dark humor, perché sai che non funzionerà e quindi sarebbe conducente per la serata stessa, però non è mai successo fino ad ora.
Dunque sono le 11:19, state ascoltando sempre Moby Dick, noi torniamo brevemente alla musica, ci regaliamo a proposito di teatro e teatro canzone, Dove sta Zazà, interpretata da Massimo Ranieri. E lasciamo la splendida Zazà interpretata da Massimo Ranieri in quest'ultima manciata di minuti del nostro Moby Dick. Addentriamoci sulle scene, per dire in modo brutale, sul mercato dedicato agli stand-up comedians. Mike Casa, partiamo da lei. Lei è ticinese, ma il suo successo lo deve alla Svizzera interna, se non sbagliamo. Lavora molto a Zurigo. Perché? Perché in Ticino non c'è spazio per la comicità?
Ma no, principalmente perché sono a Zurigo, perché ho studiato a Zurigo, come si trova a lavorare a Zurigo, per cui era una scelta naturale. Però ho notato appunto che in Ticino non c'è proprio tanto spazio per la comicità, mi sembra che ci sia forse solo un open mic ogni mese o qualcosa di simile. E penso che è una scena che potrebbe crescere, alla fine c'è bisogno di qualcuno che ci metta il tempo e abbia questa miccia iniziale e dopo il genere si espande. È successo lo stesso a Zurigo, all'inizio quando ho iniziato c'era pochissimo, poi una persona ha cominciato a organizzare open mic, all'inizio non veniva nessuno e dopo comunque col tempo si è evoluta ed è esplosa.
Quindi il passaparola conta anche?
Sì, chiaramente conta molto e sapere che c'è una cosa che ogni settimana è in quel locale lì viene conosciuto, più tempo rimane, perché chiaramente all'inizio magari si prova, magari se non viene nessuno all'inizio è normale perché non è conosciuto e per cui ci vuole questa persistenza di tenerlo vivo per qualche mese fino a che la gente non sa che quel giorno lì c'è quell'open mic esattamente.
Insomma, secondo lei in Ticino c'è speranza?
Sì, c'è speranza, ci sarebbe bisogno di qualcuno di molto motivato che incominci a organizzare open mic regolari, ecco.
Speriamo che qualcuno ci ascolti. Certo. Munir Ghassem, come funziona la scena italiana? Vista dall'esterno sembra brillante, ma dall'interno?
Io diciamo che sono una privilegiata perché abito a Roma e quindi ho, diciamo, in casa la scena romana, che è sicuramente una delle scene più vive, no? Anche a livello, insomma, di poi responso al di fuori, insomma, della bolla scena, non so come dire, quindi magari più opportunità anche banalmente propaganda è a Roma. Tanti programmi vengono girati a Roma, vabbè, purtroppo abbiamo questo problema di Roma, che è un po' il fulcro, il centro italiano sotto il punto di vista dello spettacolo, però ecco, la scena italiana è molto viva, è molto, molto, a me, per esempio la scena torinese è una delle mie preferite, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze bravissime, e la cosa bella è che ne abbiamo fatto molta rete fra di noi, siamo molto amici, e chiaramente con tutta la competizione, il problema che sono tanti maschi del caso, e quindi sono terribili maschi della stand-up comedy, però gli vogliamo bene e siamo tutti amici, facciamo molta rete, ci ospitiamo, insomma è molto bello.
Marco Di Pinto, ci sono paesi che lei conosce dove emergono nuovi artisti che possono essere di fatto lanciati anche a livello internazionale?
Sì, sicuramente. Ultimamente devo dire che dalla Romania stanno uscendo dei talenti incredibili che ho conosciuto poi anche di persona a Londra. È appunto una di quelle nazioni che, da cui sono venuti fuori due o tre artisti, soprattutto durante il Covid, due o tre comici, che tramite propri social si sono creati un loro pubblico e adesso insomma fanno, si esibiscono in teatri in giro per l'Europa, anche spettacoli prodotti da noi. E quindi devo dire che quello è uno dei paesi da cui sono usciti più comici ultimamente, se parliamo proprio di a livello europeo, est europeo. E anche appunto la Russia stessa, Bulgaria, dall'est Europa devo dire che ci sono tantissimi comici che mi piacciono molto per lo stile che hanno, anche perché poi non sono per nulla banali, trattano temi estremamente originali, forse perché vengono da un contesto molto, molto diverso dal nostro, e quindi il loro punto di vista lo trovo estremamente originale. Poi vivendo a Londra appunto ho a che fare con tantissimi comici internazionali, quindi è molto molto bello vedere la varietà delle tematiche che questi comici portano sul palco, però sicuramente l'est Europa offre tantissimi artisti interessanti.
Piccoli comici crescono, siamo quasi in chiusura e vorrei chiedere ai nostri ospiti, Munir e Mike, quali sono i vostri prossimi spettacoli, cosa dobbiamo aspettarci e quali frontiere ideale varcherete. Mike Casa.
Allora, in Ticino ho il 30 ottobre il Teatro Sociale a Bellinzona e poi a dicembre sarò ancora a Lugano con due spettacoli, uno italiano e uno in inglese, quello è il Teatro Sociale in italiano giustamente.
E Munir Ghassem?
Io inizio il mio primo tour italiano, e quindi ieri ero a Milano e insomma ottobre, novembre, dicembre sarà il mese in cui si denseranno le mie serate in giro per l'Italia.
Allora buona fortuna, Moby Dick è arrivata al termine, grazie davvero per quest'ora insieme, per preparare questa trasmissione, davvero ho ascoltato molti monologhi di Munir e Mike ed è stato davvero appassionante, quindi grazie a Munir Ghassem, stand-up comedian italo-iraniana, noi lo ricordiamo, e grazie a Mike Casa, comico ticinese che realizza molti spettacoli anche oltre Alpe, e insomma cercateli dal vivo ovviamente, ma anche online, grazie. E grazie a Marco Di Pinto, promotore e agente, autore insieme a Tiziano La Bella del libro La scoperta delle stand-up comedy, uscito nel 2024 per Neudizioni. Grazie Marco.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Vi lasciamo.
Ciao. Grazie a tutti.
Ciao, grazie ancora. Ciao. Vi lasciamo Ciao. Con la musica di Fabrizio Bosso Quartet e a seguire il nostro notiziario. E davvero un grazie a tutti gli ascoltatori. Un caro saluto da Cristina Artoni e da Igor Gianola alla regia tecnica.